State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E pochi giorni dopo l'attentato che ha causato la morte di Daria Dugina, la figlia del politologo di destra Alexander Dugin, detto il cervello di Putin, siamo arrivati al primo anniversario dell'operazione, della cosiddetta operazione speciale in Ucraina, che doveva durare pochi giorni, ma oggi, 24 agosto, si ricordano proprio i 6 mesi dall'inizio di questa invasione, tra devastazioni e migliaia di morti da entrambe le parti. A Mosca quindi non si sono spenti gli echi di questo attentato a Daria Dugina, che secondo i servizi segreti russi sarebbe da attribuire all'Ucraina, un'ipotesi che è stata ridicolizzata da Kiev. Noi facciamo il punto della situazione con il corrispondente Giuseppe D'Amato. Buongiorno Giuseppe, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, iniziamo proprio da questo attacco. Mosca punta il dito contro i servizi segreti di Kiev, i quali rispondono ribattendo che in realtà sarebbe una montatura operata da Mosca, un autoattentato per alimentare le tensioni. Spunta anche un gruppo chiamato National Republican Army di dissidenti russi. Cosa possiamo dire di come stanno procedendo queste indagini su questo attacco?
Purtroppo è una situazione complicatissima, anche perché i russi affermano di avere trovato la responsabile di questo attentato, che sarebbe una donna ucraina legata all'esercito ucraino. Gli ucraini dicono che non è vero nulla, però bisogna stare attenti che la galassia del nazionalismo e dell'ultranazionalismo russo è estremamente complicata e frammentata. Ci sono centinaia di gruppi, molti dei quali che sono fra di loro avversari e nemici. Pensiamo anche ad esempio che nel 2014 vi furono dei gruppi nazionalisti russi che andarono a combattere con gli ucraini contro le repubbliche popolari filorusse, quindi una situazione estremamente complicata, e in passato vi sono stati degli attentati da parte degli ultranazionalisti e sono stati poi identificati. C'era stato per esempio un attentato contro il treno direttissimo San Pietroburgo-Mosca, quindi una galassia estremamente frammentata, complicata. Anche recentemente sono stati arrestati degli esponenti di questi gruppi. Quindi abbiamo da una parte il discorso che rilancia Mosca della pista ucraina, dall'altra parte c'è un mondo molto complicato degli ultranazionalisti, quindi siamo in una situazione estremamente complicata, difficile da capire e da comprendere. E purtroppo in passato vi sono state, nella storia soprattutto, vi sono state degli autoattentati per poter giustificare delle situazioni successive di repressione.
Sarebbe plausibile anche appunto una situazione estrema del genere, considerando la vicinanza di Alexander Dugin con Putin? Veniva chiamato il cervello di Putin, anche se da quanto sembra la sua importanza magari in Occidente viene sopravvalutata, però comunque sembrerebbe che abbia avuto con la sua ideologia un ruolo importante nella annessione della Crimea del 2014. Arriverebbero a tanto?
Ma iniziamo col dire che ufficialmente lui non è vicino al Cremlino, al gruppo dirigente del Cremlino. Ufficialmente assolutamente non c'è mai stata una missione del genere. In realtà però, quando il gruppo dirigente del Cremlino parla di certe cose, appunto, soprattutto ribadisce la concezione del mondo russo, della difesa del mondo russo, non fa altro che ripetere le stesse identiche tesi di Dugin. Quindi nella realtà non c'è mai stata una vicinanza dichiarata, ufficiale, confermata. D'altra parte però nella realtà dei fatti non è così, e da qui proprio per questa ragione i media occidentali hanno avvicinato Dugin e lo definiscono l'ideologo di Putin.
Quindi per chiarire la situazione qua all'esterno, è allora corretto dire che sono al vaglio tutte le ipotesi possibili in questa situazione, dall'autoattentato ai regolamenti di conti interni a gruppi della galassia estremista alla pista ucraina?
Certamente sì, è esattamente sintetizzato qual è la situazione. Insomma, sono tantissime piste e non sarà assolutamente facile capire qual è quella vera.
E questo attacco avviene a pochi giorni dal primo, come definirlo, anniversario, non suona bene, però dalla prima data significativa di questo conflitto. Siamo arrivati a 6 mesi dall'inizio di questa guerra che era partita come una operazione speciale di 2 o 3 giorni e abbiamo visto come in questi mesi lunghi e dolorosi non si è poi conclusa. Possiamo fare allora il punto della situazione al momento? Qual è lo stato di questo conflitto?
Aggiungo un altro elemento: non solo siamo a 6 mesi dall'inizio della cosiddetta operazione speciale, ma oggi è anche l'anniversario dell'indipendenza ucraina e proprio per questa ragione Kiev teme che ci possa essere una qualche azione clamorosa da parte dei militari russi. La situazione sul terreno è che c'è la Repubblica di Lugansk che è arrivata quasi al confine amministrativo suo, mentre quella di Donetsk non ancora. Poi sono state occupate delle zone dell'Ucraina, che per esempio quella di Kherson è molto importante perché garantisce le forniture d'acqua alla Crimea, e questo è un aspetto estremamente importante perché gli ucraini avevano bloccato il canale idrico e quindi era una situazione complicata. Ricordo che gli ucraini dicono occupata, mentre i russi parlano di liberazione dei territori, e secondo quanto si dice i russi stanno tentando di organizzare dei referendum soprattutto in queste zone al di fuori delle due repubbliche filorusse, in cui questi territori dichiarano appunto di voler entrare all'interno della federazione. Quindi dal punto di vista militare diciamo che vi è una situazione adesso di stallo, perlomeno queste sono le notizie che noi otteniamo dal fronte. Vi è uno scontro di artiglierie come succedeva nella prima guerra mondiale, e quindi ci sono delle distruzioni veramente gravi. Gli ucraini rispondono con dei colpi di minore intensità, ma sono molto più precisi adesso che hanno le armi occidentali, soprattutto quelle americane.
Citavi la possibilità di un referendum forzato nella parte meridionale dell'Ucraina. Potrebbe essere questa eventuale vittoria un po' telecomandata che potrebbe permettere a Putin di dichiarare al mondo di aver vinto il suo conflitto e di iniziare la fase di ritiro?
La situazione è estremamente complicata, è difficile che Putin possa andare ad un'operazione di ritiro, probabilmente tenterà di arrivare completamente fino al Dnieper, quindi alle zone della riva sinistra del Dnieper. Gli ucraini non saranno assolutamente disponibili a nessun tipo di trattative, quindi diciamo che è una situazione estremamente complicata proprio perché non vi è un'uscita diplomatica da una situazione del genere, e questo provoca la fuga da parte della popolazione. Soltanto in Polonia sono fuoriusciti 5 milioni di ucraini negli ultimi mesi. Quindi, situazione dal punto di vista umanitario estremamente grave, estremamente complicata, e dal punto di vista militare uno stallo, e diplomatico praticamente uguale.
Giuseppe D'Amato, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.